Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare.
Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovati e ben ritrovati alla pillola va giù in questa domenica. Un saluto da Anais Porgors e oggi ascolteremo tre podcast realizzati da ragazzi durante un PCTO che si è svolto tutto l'anno con il Festival dei Diritti Umani e Share Radio. In questa puntata ascolteremo Voti anche no, grazie dell'Istituto Monteleone di Conversano, un altro podcast sull'abbandono scolastico del liceo Cardano e un altro lavoro sulla salute mentale realizzato dal liceo Preziosissimo Sangue di Milano. Quindi vi auguro un buon ascolto.
Uè, regà, ma chi interroga domani?
Madò, interrogano tutti quanti tranne diritto.
Se, io mi sparo.
No, Wanyu, facciamo bollo, vi prego.
Io forse, ma dico forse, vado in psicologia domani.
Io credo di andare a Igiena.
No, io non vengo proprio.
E manco io vengo.
Ma ti sembra normale che quelle dovevano fare l'interrogazione oggi e non sono venute?
Io ho studiato ma non mi ricordo niente, non vado all'interrogazione.
Madò, è Mocchi, ci deve aiutare.
Ciao, Agnew, mo, chiamo le suore. Chissà ci fanno una grazia.
Buongiorno, è possibile una preghiera per queste ragazze che devono fare gli esami quest'anno?
Sì, con tutto il cuore, ma loro devono studiare così possono collaborare, se no preghiamo e senza studiare?
Studieranno sicuramente, quello è sicuro, sì, però sì. Vogliono anche una mano dal grande padre.
Come si chiamano?
Si chiamano Anita, Denise, Roberta, è tutta una classe praticamente.
Ah, va bene.
Grazie mille.
Di niente, il nostro dovere.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie mille davvero.
Ogni mattina in Italia uno studente si sveglia e sa che dovrà competere con il compagno secchione, perché di certo verrà interrogato. Ogni mattina in Italia un professore si sveglia e sa che arrivando in classe sgamerà almeno uno studente impreparato. La lezione sembrerà troppo facile.
Ansia da prestazione,
paura del voto,
stress.
Essere un numero.
Competere con gli altri.
Essere all'altezza delle aspettative.
Perdere l'autostima.
Non sentirsi rappresentati da un voto.
Temere il giudizio.
Quanti di noi studenti si riconoscono in queste situazioni?
Buongiorno ragazzi. Come vi ricordate bene, oggi si interroga. Ci sono volontari?
Ansia.
Ansia.
Tutti muti?
Ansia.
No, non va bene così. Adriano, hai studiato?
No, prof, però i volontari in realtà c'erano, ma non sono venuti.
Bella roba. Non funziona così, raga, sono veramente arrabbiata. Interrogo io. Va bene? Sabrina, hai studiato? Impreparato?
Ansia, ansia, ansia.
Io ho bisogno di mettere dei voti sul registro. Il quadrimestre sta finendo e mancano molti voti.
Ansia, ansia.
Ansia, ansia.
Se ti dico interrogazione, qual è la prima parola che ti viene in mente?
Ansia.
Ansia.
Panico.
Ansia perché affrontare un'interrogazione mi crea un livello di disagio.
Qual è la prima parola che ti viene in mente se ti dico voto? Aspettative.
Tristezza. Impegno.
Limitazione.
Che cosa ne pensi dei voti?
Allora, penso che i voti a volte possono pesare di più di quanto dovrebbero, perché possono motivare ma anche far sentire sotto pressione l'alunno. Sono importanti, sì, ma non raccontano davvero tutto di noi.
Ci sono professori che non calcolano il processo dietro il voto, ma direttamente un risultato molto oggettivo, e questa cosa secondo me è assolutamente sbagliata. Ogni persona ha un suo processo mentale, una propria esperienza. Ogni professore dovrebbe impegnarsi a studiare il più possibile ogni studente così da saperlo valutare, non valutarlo secondo una griglia decisa da uno Stato.
Con i voti ho un rapporto complicato, so che servono a misurare, a dare un'indicazione, ma a volte ho la sensazione che un numero non possa davvero contare, raccontare l'impegno, le difficoltà e i miglioramenti. Un voto alto mi rende felice, mi fa sentire soddisfatta, un voto basso invece mi può ferire, può farmi dubitare, ma sto imparando che non sono un numero scritto in rosso sul registro. La vera sfida è non lasciare che un numero decida quanto valga, ma usarlo come stimolo per crescere.
A volte mi sento come se fossi solo un vuoto, un numero scritto in rosso. Un 4 mi fa sentire un fallimento e una delusione per i miei genitori e per tutto lo sforzo che ci metto. Dietro ogni vuoto c'è tutto ciò che gli altri non vedono. Ci sono pomeriggi passati costantemente sui libri, senza un minuto di pausa. Momenti in cui rileggo sempre lo stesso pezzo, il più delle volte senza capirla, perché l'ansia mi blocca. E quando arriva un brutto voto, mi sento come se non valessi nulla, come se quel numero definisse tutto ciò che sono.
Scusate, posso parlare? Allora, prima di tutto io non volevo diventare questo, lo spauracchio degli studenti di tutta Italia. Io ero un numero tranquillo. Vivevo benissimo tra il 4 e il 6 e non davo fastidio a nessuno. Poi qualcuno ha deciso che dovevo rappresentare il vostro valore come esseri umani, sul registro e per di più in rosso.
Beh, quando prendo 5 non mi sento proprio una persona di successo.
Ma quello mica è colpa mia. Io misuro una verifica, non misuro te, non misuro la tua intelligenza, non misuro chi sei e né quanto ti sei impegnato a studiare mentre tua sorella cantava a squarciagola nella tua cameretta. Io sono solo un numero e non faccio male a nessuno. Siete voi che mi avete dato il potere di rovinarvi le giornate. E ora lasciate che io torni ad essere ciò che sono sempre stato. Semplicemente un numero.
E se il problema non fosse l'interrogazione? E se il problema fosse credere che imparare si possa ridurre a un numero?
Ma allora, senza voti che succederebbe? Tutti promossi? Anarchia?
Oppure succederebbe qualcosa di molto più interessante, si imparerebbe per capire, non per sopravvivere alla scuola.
Ogni mattina in Italia uno studente si sveglia e sa che andando a scuola non dovrà competere con nessun compagno, perché senza voti non ci saranno gare da vincere. Ogni mattina in Italia un professore si sveglia e sa che arrivando in classe non troverà studenti impreparati, ma solo studenti che vogliono imparare e crescere. Perché quando togli i voti non togli l'impegno, togli la paura.
Voti, grazie, anche no. Podcast realizzato dalla quarta A Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'Istituto Professionale Domenico Modugno, plesso Giulia Monteleone di Conversano. Montaggio Sergio Giannini. Voci narranti Iris Angelillo, Lucia Cannone, Cristina Cipriano, Aurora De Florio, Alessia Dorsi, Sergio Giannini, Roberto Aiuto, Denise Laira, Adriano Fanelli, Anita Settanni. Interviste Roberto Aiuto e Denise Laira, con la partecipazione straordinaria della professoressa di igiene e cultura medica. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.
Ogni mattina migliaia di studenti varcano il cancello delle loro scuole,
Per molti è una routine, per altri è una sfida. Ma che cosa succede se per alcuni quei cancelli smettono di aprirsi, i banchi restano vuoti e i libri vengono abbandonati? L'abbandono scolastico non è solo un numero in una statistica ministeriale, è una scelta e a volte anche una sconfitta, spesso un grido di sconfitta silenzioso. Ma siete veramente sicuri di distinguere tra chi molla tutto e chi semplicemente sta solo cercando la sua strada?
Secondo il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in Italia l'abbandono scolastico è relativamente basso, ma ancora presente, con una percentuale del 0,44% che corrisponde a circa 7.327 studenti. Il momento più critico è il passato dalla scuola media alla scuola superiore, infatti molti decidono di non continuare gli studi. Le categorie più vulnerabili sono principalmente gli studenti maschi, con una percentuale di abbandono superiore rispetto alle ragazze, gli alunni stranieri, che abbandonano molto di più rispetto agli studenti italiani, e chi invece è in ritardo con il percorso di studi. Se allarghiamo lo sguardo all'Europa, prendendo in considerazione l'indicatore ELET, che è un indicatore che misura la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno solo una licenza media e non sono inseriti in percorsi di formazione ulteriori, notiamo che l'Italia, insieme alla Spagna e la Romania, hanno tassi più alti, circa un 11%. L'obiettivo dell'Unione Europea è di far scendere tale percentuale al 9%. Molti paesi hanno raggiunto e superato di gran lunga tale obiettivo, mentre altri stanno ancora cercando di migliorare.
Beh, per capire cosa succede davvero nei corridoi della nostra scuola, l'ITIS Cardano, il famosissimo ITIS Cardano, abbiamo chiesto a chi la scuola la vive e la dirige ogni giorno. Ecco cosa ci ha spiegato la dirigente scolastica sulla differenza tra perdere un alunno e aiutarlo a indirizzarlo sulla strada giusta.
Distinguerei tra abbandono della scuola e orientamento verso un'altra scuola. Allora, il fenomeno dell'abbandono della scuola vuol dire lasciare la scuola, lasciare il percorso di istruzione e andare verso un percorso professionale, lavorativo, abbandonando, diciamo, un percorso di apprendimento. Questo io non lo vedo tanto in questa scuola, perché non mi risulta al momento che ci sia una percentuale significativa, può capitare forse qualche caso, ma sono rari per quanto ho visto finora, e quindi non esiste una percentuale significativa di abbandono, anzi al contrario, vedo uno sforzo naturalmente per proseguire in comunque un percorso di istruzione. Invece altra cosa è il riorientamento, quindi non abbandonare l'Istituto Cardano, cioè non abbandonare il percorso di apprendimento in generale, ma riorientarsi nel senso di fare una scelta diversa rispetto a quella precedentemente pensata e quindi orientarsi verso altre scuole.
Passiamo adesso ad alcune interviste fatte ad adulti genitori. A che età avete lasciato la scuola e in quale anno scolastico?
Allora, nell'80 a 14 anni.
Ho lasciato la scuola a 18 anni, a metà della terza ITIS.
E avevo 16 anni, ero in prima superiore. L'anno non me lo ricordo. Era nel... non mi ricordo. 88-89.
Qual è stata la motivazione principale che ti ha spinto ad abbandonare?
Non è stata una scelta mia, ma dei genitori.
Principalmente inglese, perché avevo una professoressa che entrava parlando inglese e usciva parlando inglese. Io avevo il 6 tirato in inglese quando copiavo, quindi ci siamo accordati per lasciare.
Perché non avevo voglia di studiare. Tutto qua.
Qual è stato il suo primo lavoro dopo aver lasciato gli studi?
Urlatrice in un negozio di giunteria.
Dopo aver lasciato gli studi ho avuto la fortuna di avere mio padre che aveva una società di materie plastiche e ho lavorato in quella società.
È stato elettricista, che faccio ancora anche tuttora. All'epoca era molto più facile trovare lavoro.
La mancanza di titolo di studio ha mai rappresentato un ostacolo nelle vostre carriere?
Assolutamente sì.
nella mia carriera, per la fortuna che ho avuto, no, anche in quanto il mio stipendio attuale è decisamente superiore a molti di quelle persone che hanno studiato e che hanno due lauree.
No, no, per questo no.
Vi pentite della scelta fatta in gioventù?
Sì, ma non è dipiaciuta a me.
Sì, mi pento, anche perché quello che volevo fare io in gioventù, all'epoca, non mi era permesso farlo, anche perché dovevo trasferirmi in un'altra città.
Col senno di poi sì, certo che mi pento, perché a saperlo, ovviamente un titolo di studio è sempre qualcosa in più, un valore aggiunto di una persona, perciò col senno di poi sarei andato avanti sicuramente, però all'epoca non c'era, diciamo, la testa, ecco.
Quale consiglio daresti oggi a un giovane che pensa di lasciare la scuola?
Di non farlo, di pensare a quando sarà grande, perché poi sono problemi grossi.
Da pensarci bene.
Sbagliato, pensateci due volte, anche perché anche per fare anche un piccolo concorso per fare il bidello ci vuole comunque la maturità.
Rebecca, sai che vai più o meno a scuola, quindi niente di che. Hai mai avuto questo pensiero?
No, veramente, bastante, ci sono stati alti e bassi, soprattutto in terzo superiore, non ho mai pensato di abbandonare la scuola, comunque per paura del rimpianto, di provare un rimpianto, poi da adulta, perché da adulti secondo me si dice molto spesso sì, poi studio, ma poi effettivamente, veramente da adulto, con un lavoro ti viene voglia di prendere un diploma.
Infatti, Zonka, tu pensi che sia importante trovare una classe buona, magari farsi anche delle amicizie?
Allora, io penso di sì, perché l'ambiente in classe, il rapporto con i compagni può anche influenzare lo studio, perché aiutandosi a vicenda si può aumentare il proprio livello sia di conoscenze, ma anche appunto rapportandosi in modo, in buon modo con i compagni, si ha anche la possibilità di apprendere nuove conoscenze, di fare nuove amicizie che poi vanno anche oltre la scuola. Cioè, anche dopo 25 anni si può comunque sentirsi con quei compagni, anche se appunto non si va più in classe insieme.
E arrivo a te, pensi che fino a che anno pensi che si possa cambiare indirizzo, o se non sei soddisfatto magari cambiare scuola?
Non saprei, secondo me diciamo che fino al terzo, diciamo, è abbastanza per farsi un'idea generale di cosa si studia, se sei portato o no. Poi alla fine si è sempre in tempo a cambiare, e poi arrivi al quarto anno di scuola e capisci che non fa per te, non sei portato, è semplicemente una perdita di tempo, puoi sempre abbandonare.
Alla luce delle analisi condotte e delle testimonianze raccolte tra giovani e adulti, possiamo dire che emerge un quadro chiaro sul fenomeno dell'abbandono scolastico. Per quanto riguarda la nostra realtà locale, l'ITIS Cardano, si osserva fortunatamente un tasso di abbandono piuttosto contenuto. Al contrario, però, confrontando questi dati con quelli delle generazioni precedenti, emerge come in passato l'abbandono fosse più frequente, come infatti abbiamo sentito nelle interviste degli adulti. Ma tuttavia dobbiamo considerare un fattore molto importante, ovvero il contesto economico di allora, che infatti offriva maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, rendendo quindi la scelta di lasciare gli studi meno rischiosa rispetto ad oggi.
Sai cosa penso? Tutta di questa storia della salute mentale ormai è diventata esagerata. Ovunque senti parlare di ansia, stress, psicologi, ai miei tempi di queste cose manco si parlava.
Cosa vuol dire che non esistevano?
Vuol dire che se avevi dei problemi andavi avanti lo stesso. Non stavi lì a pensarci troppo e a parlare con qualcuno.
Papà, forse non è proprio così. È che la vostra generazione è cresciuta in modo diverso.
Diverso sì, ma anche più forte. Oggi sembra che ogni piccolo difficoltà diventi un problema.
Non è che prima non esistessero questi problemi, è che semplicemente non se ne parlava.
Ma secondo me oggi i ragazzi fanno troppe domande.
Forse perché oggi abbiamo più informazioni e abbiamo anche più consapevolezza.
Consapevolezza e fragilità, perché ormai appena si sente un po' di tristezza va subito dal psicologo.
Ma non è una cosa sbagliata?
Secondo me sì, una volta la gente si arrangiava.
Papà, bisogna anche capire che i tempi cambiano.
I problemi della vita ci sono sempre stati, lavoro, famiglia, responsabilità, eppure nessuno parlava di salute mentale.
Forse proprio perché nessuno ne parlava.
Sai, quando ero giovane io, anche solo dire che stavi male psicologicamente era visto male.
Appunto, e la gente andava avanti lo stesso.
Ma andare avanti non significa stare bene.
Secondo me oggi si dà troppa importanza alle emozioni.
Oppure prima se ne dava troppo poca.
Io continuo a pensare che un psicologo serva solo a chi ha problemi seri.
Dai ragazzi, non trasformiamo il caffè in una discussione infinita. Non prendertela troppo sul personale. Tuo nonno è cresciuto in un altro periodo, con un'altra mentalità.
Lo so, però secondo me parlarne è importante. Ragazzi, ieri sera ho avuto una discussione con mio nonno sulla salute mentale.
Fammi indovinare, ha detto che ai suoi tempi non esisteva?
Esattamente, diceva che oggi i ragazzi sono troppo sensibili.
Sì, come se chiedere aiuto significasse non essere abbastanza forti.
Purtroppo è un pensiero ancora molto diffuso.
Il problema è che lui è convinto che andare dallo psicologo sia inutile.
Secondo me è perché molte persone sono cresciute con l'idea che parlare delle proprie emozioni sia una debolezza.
Sì, come se chiedere aiuto significasse non essere abbastanza forti.
E invece al contrario.
Esatto, ammettere che si sta male richiede molto coraggio.
E poi la salute mentale è tanto importante quanto quella fisica.
Se ti rompi un braccio vai dal medico.
Se hai un problema dentro, perché non dovresti chiedere aiuto a uno psicologo?
È quello che ho cercato di spiegargli ieri.
Ma lui come ha reagito?
Diceva che la nostra generazione pensa troppo.
Forse pensiamo di più, ma questo non è necessariamente un difetto.
Anzi, significa cercare di capire se stessi.
Secondo te perché è così importante lo psicologo?
Per tante ragioni.
Tipo?
Prima di tutto aiuta a capire le proprie emozioni. Molte volte proviamo ansia, stress o tristezza, ma non sappiamo nemmeno da dove arrivano.
È vero, a volte senti che qualcosa non va, ma non riesci a spiegarlo.
E parlare con qualcuno che ha studiato queste cose può aiutarti a capire meglio cosa sta succedendo dentro di te.
Un po' come mettere ordine nei propri pensieri.
Esatto.
E poi può aiutare anche nei momenti difficili.
Sì, la scuola, i problemi in famiglia, la relazione con gli amici, sono tutte situazioni che possono pesare molto.
Soprattutto la nostra età.
C'è molta pressione, i voti, il futuro, le aspettative.
E a volte si ha paura di parlare con le persone vicine perché si teme di essere giudicati.
E poi può aiutare anche nei momenti difficili.
Esatto.
Prima hai detto che ci sono più ragioni, quali sono le altre?
Un altro fattore importante è quello genetico.
Cioè?
Alcuni disturbi psicologici possono avere anche una componente genetica. Questo significa che alcune persone possono essere più disposte a sviluppare ansia, depressione o altri problemi.
Quindi non dipende solo da quello che succede nella vita.
Molte persone pensano ancora che basti reagire.
Ma non è sempre così semplice.
Un po' come per le malattie fisiche, alcune persone sono più predisposte.
Esattamente.
E lo psicologo può aiutare a gestire queste difficoltà.
E anche a prevenirle.
Sì, andare dallo psicologo non significa essere malati.
Significa prendersi cura della propria mente.
Un po' come andare in palestra per il corpo.
Esatto, solo che invece che i muscoli alleni la tua mente.
Per molto tempo parlare di salute mentale è stato difficile. Molte persone sono cresciute con l'idea che le emozioni dovessero essere nascoste, controllate, ignorate. Dire sto male era spesso visto come un segno di debolezza. Così, tante persone hanno imparato a tenersi tutto dentro, a non chiedere aiuto, a pensare di dover affrontare tutto da sole. Ma oggi qualcosa sta cambiando. Le nuove generazioni stanno iniziando a parlare di più, a riconoscere che il benessere psicologico è importante quanto quello fisico. Eppure, in un mondo dove tutti parlano, dove ogni giorno siamo circondati da parole, messaggi, notifiche e opinioni, rimane una domanda fondamentale. Cosa significa essere ascoltati davvero al giorno d'oggi? Essere ascoltati non significa soltanto che qualcuno senta le nostre parole, significa sentirsi capiti, sentirsi accolti, sentirsi presi sul serio. Significa poter dire sto male senza aver paura di essere giudicati. Significa sapere che le nostre emozioni contano, perché a volte quello di cui abbiamo più bisogno non è una soluzione immediata, ma semplicemente qualcuno disposto a fermarsi un secondo e ad ascoltarci davvero.